Grazie, grazie.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12:47 minuti, la linea alla redazione di Controradio, in apertura alle amministrative, urne aperte ancora anche in Toscana fino alle 15 e poi la nostra diretta dello spoglio a partire dai dati dell'affluenza che in attesa di quelli definitivi mostrano una tendenza dei toscani nei 20 comuni chiamati al voto, tra cui i tre capoluoghi Prato, Pistoia ed Arezzo, ad andare meno a votare rispetto al dato nazionale e rispetto alla precedente tornata amministrativa. Ma ci dice tutto in diretta Giorgio Bernardini, a te la linea.
Sì, ciao Chiara, purtroppo stiamo vedendo un comportamento elettorale, diciamo così, in controtendenza rispetto a quello che siamo abituati a vedere in Toscana. Stavo riguardando proprio ora i dati e alle 23 di ieri sera, a meno che le cose non siano cambiate questa mattina o non cambino nelle prossime appunto due ore, c'è stata una perdita molto grande, pari all'8% dell'affluenza rispetto alle precedenti comunali, che è il doppio di quello che sostanzialmente sta perdendo l'elettorato in Italia come partecipazione. E vedo che la Toscana è il tonfo più grande fra tutte le regioni. Questo è trainato, come dicevi molto bene, soprattutto da due delle più popolose, anzi le due più popolose città al voto in questa tornata. Alle comunali di Prato e di Pistoia c'è un calo dell'11% circa in tutte e due le città, almeno alle 23 di ieri sera, mentre è molto più contenuto il calo che si è registrato nel terzo capoluogo al voto, ovvero Arezzo, che appunto alle 23 sempre di domenica sera, scusami, praticamente aveva il 45% delle persone che avevano votato contro il 47% dell'ultima volta. Anche ovviamente questo dato è in evoluzione. Sappiamo che la situazione aretina era sicuramente una situazione che aveva a che fare con una combattività maggiore fra i due schieramenti, presumibilmente, almeno da quello che i sondaggi indicavano. Ovviamente non li possiamo citare, però questo potrebbe aver influito, mentre sarà tutta da indagare questa affluenza veramente molto molto bassa sia a Prato che a Pistoia. Altri comuni simbolo fra i 20 al voto, Sesto Fiorentino registra ieri sera sempre un'affluenza al 42%, in flessione appunto rispetto al 45% precedente, quindi un calo abbastanza lieve. Più marcato invece il calo a Figline, Incisa Valdarno, dove si passa dal 57% dell'ultima appunto tornata al 43% di oggi. Il dato più basso è arrivato però da Cascina, e con questo concludo. Nel Pisano, sapete, il comune del Pisano, appunto solo il 37% degli aventi diritto appunto si è recato fino a ieri sera alle urne, contro il 52% dell'ultima consultazione. Vedremo anche Viareggio che cosa sta facendo. C'è un arretramento netto ieri sera al 41% rispetto al 47% del 2020, e vedremo come sarà il comportamento alla fine, come dicevi, di questa giornata che si conclude alle 15 per il voto. Poi comincia ovviamente il nostro spoiler e le nostre dirette. A te la linea.
Grazie a Giorgio Bernardini, che si concentrerà poi a Prato, nello spoglio appunto per la corsa sindaco di Prato, e sicuramente questa fotografia che abbiamo avuto con dati alle 23 di ieri sera si dettaglierà meglio e definitivamente alle 15, quando si concluderanno le operazioni. Ma abbiamo chiesto un commento sull'affluenza questa mattina, imbuttiamola in politica, anche a Tommaso Ciuffoletti, sentiamo.
Quando la si riduce così tanto la partecipazione, qualunque risultato, fosse anche il migliore per la tua parte, non è un risultato di cui gioire in assoluto.
C'è Prato che ha davvero un brusco calo e che te lo aspettavi in qualche modo? Cioè, tutto ciò che ci ha portato fino a queste elezioni anticipate ha disaffezionato i cittadini?
Assolutamente sì, Chiara, anche la scelta secondo me, intanto i precedenti che avevano visto una nuova giunta cadere nel giro di pochi mesi a causa di un'indagine che appunto ancora deve arrivare a conclusione nei suoi esiti processuali, ma che di fatto è stato un colpo. Poi anche la scelta un po' del PD di presentare chi aveva già amministrato la città per 10 anni, scelta conservativa, ovviamente anche una figura assolutamente di spessore da un punto di vista politico e amministrativo, ma sicuramente non quella novità che peraltro è stata anche lo slogan della sua campagna elettorale, proprio di Matteo Bisfoni, facendo anche un po' sorridere il fatto di una novità quando si ripresentava dopo due volte che si era già governato la città. Insomma, sicuramente non ha aiutato ed era il più prevedibile di tutti. tutti i cattivi risultati di partecipazione.
Resta in forte calo l'affluenza anche a Pistoia, ad Arezzo invece c'è una partecipazione maggiore.
Sì, lì è una riduzione leggermente minore, è comunque sensibile perché si parla di oltre 2 punti percentuali, ha tenuto un po' di più, forse lì poi teniamo presente che molto molto probabilmente, poi magari i dati ci smentiranno quando arriveranno quelli scettici, sarà un prossimo turno, perché normalmente non uno dei candidati lì, sostante anche i sondaggi, dovrebbe arrivare a superare la soglia del 50%, quindi è forse anche l'incertezza di questa elezione che un pochino ha aiutato, non abbastanza da confermare i già non brillantissimi dati di partecipazione della scorsa tornata, ma sicuramente di tutte e tre i capoluoghi è quello che si scosta un po' meno, grazie a Dio, rispetto agli altri.
La cronaca, autobus in fiamme questa mattina intorno alle 5:20 sulla Firenze Pisa-Livorno nel comune di Lastrassigna in direzione Livorno. Nessun ferito fortunatamente, sul posto intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento Firenze Ovest. Il mezzo al momento del rogo era privo di persone a bordo, illeso il conducente. La carreggiata in direzione Livorno è stata chiusa fino alle 6 del mattino per consentire le operazioni di spegnimento. E a Firenze oggi la chiusura per 3 mesi del ponte alpino, chiusura che andrà avanti fino al 14 settembre. Molti rallentamenti nelle zone limitrofe, da Coverciano alle Cure, rallentamenti segnalati anche in Viale Volta, una delle aree dove al momento ci sarebbero più problematiche. L'altra direttrice dove si registrano rallentamenti è Viale De Amicis e dunque la zona verso il cavalcavia dell'Africo. La polizia municipale, con agenti dedicati e il monitoraggio alla Smart City Control Room, sta verificando in tempo reale la situazione e fornendo indicazioni ai fiorentini sulla nuova viabilità. Queste le voci raccolte questa mattina proprio al ponte alpino da Raffaele Palumbo.
E ci voleva perché il ponte è stato costruito l'era che fu, 100 e passa anni, quindi sto vedendo che stanno facendo un lavoro eccezionale. Bene, meglio ponti che non le guerre.
Ne penso malissimo tutto, guardi.
Penso che la cosa è fatta bene, perché magari il ponte forse aveva bisogno. L'unica cosa, questi 3 mesi sono lunghi, questi 3 mesi mi sa che, a parte definire ancora le scuole e niente, però visto, il disagio c'è. Pensavo di più stamattina, anche in via Faentina, però sinceramente bisogna vedere più avanti, sperando appunto nella chiusura delle scuole che agevoli un pochino.
Lei abita qui?
Abito in via del Castagno.
Qui dietro. Com'è la situazione?
La situazione è che, diciamo, in linea di massima potrebbe essere corretta come impostazione, anche perché i lavori sono indubbiamente necessari. Quello che secondo me manca è una canalizzazione del traffico più capillare. Per esempio nella mia strada, dove arrivo io, si arriva da via Mannelli, fanno arrivare in fondo e rientri in via del Castagno, creando un intasamento continuo, e io per cui sono bloccato in casa, per cui non riesco a uscire. Basterebbe una segnaletica migliore all'incrocio con, per esempio, via La Farina, e le macchine girerebbero automaticamente senza tornare indietro al punto di partenza. Per il resto, per i lavori, sono necessari questi indubbiamente.
In evoluzione, si spera migliori dopo.
Tutti hanno sempre disagio, però si migliora, si spera e si migliori, via.
DSU, dovremmo studiare umanamente, meno muffa più acqua. Questa la scritta su uno degli striscioni che stamattina una delegazione di universitari della residenza Calamandrei di Firenze, di proprietà dell'azienda regionale per il diritto allo studio, ha srotolato davanti alla sede del Consiglio regionale nel corso di un presidio per denunciare la situazione in cui versa la struttura da oltre una settimana senza acqua e più in generale i tagli al diritto allo studio. Circa 270 degli studenti che alloggiano nella residenza Morgagni ha deciso di accettare il trasferimento temporaneo in altre strutture, oltre un centinaio quelli che invece si trovano ancora lì. Durante il presidio l'assessora con delega all'Università della Regione Toscana ha incontrato gli studenti mobilitati, ma sentiamo una di loro, Ludovica Di Udo.
Attualmente gli studenti e le studentesse del Calamandrei appunto sono ancora senza acqua, ovviamente sono state fornite da parte del DSU delle soluzioni temporanee, tra cui il trasferimento o comunque chi voleva restare in struttura gli è stata data la possibilità. Rimane appunto comunque il discorso che non ci sono alcune certezze rispetto ai tempi di riparazione e il problema continua a persistere. Appunto oggi gli studenti e le studentesse studentesse della residenza Calamandrei, che è la più grande di Firenze, si ritroveranno in presidio alle 10 sotto il Palazzo della Regione Toscana in via Cavour 2 per denunciare, oltre appunto a questo grave disservizio, tutta una serie di problematiche strutturali della struttura, tra cui condizioni igienico-sanitarie assolutamente non a norma e manutenzione direi più che abbandonata.
Ti chiedo un commento relativo agli interventi di queste ore da parte delle istituzioni rispetto allo scenario che voi avete denunciato. L'assessore all'Università Manetti parla di 4 milioni di euro di avanzo dal bilancio 2025, l'80% del quale per il DSU. Faremo ristrutturazioni delle case dello studente e dove sono più urgenti gli interventi a partire dal Calamandrei, ma se lo studentato dovesse essere chiuso per una ristrutturazione più ingente, l'alternativa per gli universitari non c'è ancora. Funaro, la sindaca, si dice a disposizione della regione, ma insomma situazione non semplice.
Situazione non semplice, diciamo che per quanto possano essere positive qualsiasi segnale di apertura ad affrontare la situazione, il problema è proprio invertire una tendenza che si vede nella gestione e nella garanzia del diritto allo studio in Regione Toscana. L'ARCU ha da anni la tendenza a rimandare gli interventi di manutenzione ordinaria, motivo per cui alla fine appunto si arriva a residenze come quella del Calamandrei, che in assenza di interventi strutturali rischiano di chiudere nel giro di pochi anni. Quindi al di là degli interventi attuali c'è proprio bisogno, secondo noi, di un cambio di rotta nella gestione del DSU. Sicuramente ottimo il fatto che ci sia un avanzo di 4 milioni dal bilancio del 2025, però comunque stiamo parlando del fatto che è stato comunque approvato il bilancio previsionale del DSU Toscana, e entro il 2028 si prevede un taglio di 30 milioni, quindi quei 4 milioni non copriranno comunque il buco strutturale di fondi a cui sta andando incontro il diritto allo studio in Toscana.
Sabato 30 maggio il Nelson Mandela Forum ospiterà un incontro e un pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. L'evento vedrà la partecipazione di Arab, il figlio, e promosso dalle realtà che compongono la rete degli enti locali per i diritti del popolo palestinese e dall'associazione Nelson Mandela Forum. Sentiamone il presidente Massimo Gramigni.
Il 5 dicembre di ogni anno, da molti anni, ricordiamo la scomparsa di Madiba, di Nelson Mandela, e concordando con la Nelson Mandela Foundation su cosa dire, come ricordarlo, e quest'anno si è deciso di ricordarlo pensando a Barghouti. 22 anni di carcere nelle carceri israeliane sono troppe. E è venuto in mente anche alla Nelson Mandela Foundation un ricordo meraviglioso di Barthi Sisulu, che è stato compagno di cella di Nelson Mandela. Lui è morto qualche ora dopo quella di Madiba, perché era un po' più giovane, e abbiamo detto: ma perché no? Pur in una situazione così complicata, perché fra Israele e Palestina già il 5 dicembre la situazione era complicatissima. Però io penso che la pace si faccia con i nemici, la penso convintamente, e penso che se vuoi trovare la pace devi parlare con chi in questo momento ti può essere un uomo di dialogo. Barghouti può essere un uomo di dialogo, lo raccontano la loro famiglia, lo racconta chi lo conosce bene. Allora a un certo punto i soci dell'associazione Nelson Mandela Forum sono stati cercati dall'AMPI, dall'ARCI, e abbiamo detto: proviamo a ricordarlo Barghouti. E così è andata la storia. Sabato c'è questo incontro con il figlio, e quando l'ho raccontato alle persone che lavorano con noi, abbiamo detto: beh, per due ore sospendiamo di pensare alle canzonette e pensiamo a qualcosa che ci sta intorno alle canzonette.
Tutte le informazioni anche sul nostro sito controradio.it. Veniamo ad un'ultima notizia: una nuova governance e un nuovo progetto alla scoperta delle architetture del terzo millennio. La Fondazione Michelucci ha presentato un ciclo di visite e di approfondimenti dedicati alle opere architettoniche e all'urbanistica dal 2000 in poi. Domenico Guarino ha sentito Maria Oliva Scaramuzzi, da poco presidente della Fondazione Michelucci, e il direttore Andrea Leardi.
Giovanni Michelucci ha avuto una visione quando l'ha creata in vita, perché è un'urbanizzazione che oggi è realistica: l'housing per i più bisognosi, per gli anziani, per gli studenti, il problema delle carceri, il problema degli ospedali, tutto fa parte dell'urbanizzazione ambientale, ma anche luoghi di incontro, perché luoghi di incontro oggi in una società che è molto isolata sono importantissimi. Quindi capire che l'abitare non è solo una questione scusa di abitare, ma è un senso di vita. vita, di benessere di vita, di benessere della società e di benessere della comunità. Abbiamo una fondazione come quella che Michelucci ha voluto, credo che sia un nostro dovere, un senso di responsabilità portarla avanti a livello, io direi anche internazionale se ci riesco.
Progetto di rilancio per quello che riguarda la fondazione Michelucci.
Quindi questi 25 anni di nuove architetture, che ovviamente con lo spartiacque diciamo del 2000 significa anche nuove tipologie, col mondo delle cantine o dell'industria o altro, non a caso, degli spazi della cultura che hanno trovato chiavi anche diverse naturalmente di interpretazione, secondo una nuova maniera di immaginare anche la fruizione degli spazi della cultura. In questo senso sono intervenuti architetti e studi d'architettura che hanno portato anche i loro linguaggi rispetto alle scuole fiorentine, diciamo, che ci ha accompagnato nel Novecento, oppure anche l'eredità naturalmente di grandi studi, e pensando poi che ci sono anche nuove modalità di fare la professione.
Veniamo in conclusione alle previsioni del tempo per oggi. Sereno, poco nuvoloso sulla Toscana, al pomeriggio non esclusi isolati brevi rovesci, questo sui rilievi del nord-ovest, in particolare sulle Apuane. Venti deboli da nord-est, mari poco mossi, temperature possibili, ulteriore lieve rialzo con punte di 31-33 gradi in pianura, soprattutto in quelle prossime alla fascia costiera. 13 passate da 2 minuti, subito la linea al City Lights. Noi ci risentiamo dalle ore 15 per la diretta elettorale dedicata alle amministrative in Toscana, con inviati, risultati dello spoglio e commenti. Rimanete con noi.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.